Questo significa anche che immaginare, soprattutto, cioè questo era vero 2 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, quando i medici, gli antropologi medici lavoravano queste robe qua, ed è particolarmente evidente oggi, cambiare il modello di salute e malattia, che è esattamente quello che alcuni collettivi oggi si propongono e fanno benissimo, significa automaticamente interrogarsi su come cambia il modello di mondo. Ve lo dico altrimenti: in un mondo capitalista è ben difficile stabilire una forma di salute, una forma di malattia e una forma di cura alternativi senza cambiare le condizioni di vita della popolazione. Ma se cambiate le condizioni di vita della popolazione, state già elaborando un modello diverso di mondo. Ok? Quindi è ben difficile una salute altra all'interno dello stesso sistema, ed è molto più invece, come dire, è chiaro che è più faticoso, no? E richiede molta più energia, molta più fatica, molta più disposizione allo studio, alla sperimentazione, al fallimento, eccetera, immaginare forme di salute e di malattia che in qualche misura tolgano le persone dalla tossicità che respirano continuamente. Nel senso che se vi arriva un manager stressato dal lavoro che fa, ma ha pagato 10.000 euro al mese, voi lo rimettete in piedi e quello ricomincia a fare il lavoro di prima, è ben difficile, ok, che non si ritrovi nella situazione in cui era un attimo prima. E questo è niente, perché quando invece vi arriva malato l'operaio che non ha soldi per potersi curare con metodi che non siano passati dalla mutua, okay? E che voi magari curate, ma che immediatamente si va a reinserire nell'ambiente tossico di una fabbrica dove magari si lavora con polveri pericolose, accidenti, che salute vi potete proporre? Questa era, peraltro, esattamente la domanda che si facevano i medici politicamente impegnati negli anni 70 e 80. E cioè, se io voglio davvero a Taranto, d'accordo? Se io voglio davvero curare i miei pazienti dai tumori respiratori che vedo, okay, che vedo in tutta la popolazione, io intanto li curo, è chiaro che cerco di salvarli, di ovviare ai sintomi, di non farli stare male, ma l'unico modo per guarirli è chiudere l'ILVA. Non c'è altro modo, perché finché l'ILVA rimane aperta, questi continuano ad ammalarsi. E lì sta, come dire, uno dei pezzi più avanzati di impegno politico dell'antropologia medica, no? Quando cominciate a dire, guardate che tutto quello che noi osserviamo dipende da una strutturazione sociale fatta in una certa maniera, questa strutturazione sociale continuerà a causare le stesse malattie, o voi agite, o voi come medici, attenzione, non come politici, ma come medici, cominciate ad agire sulla strutturazione sociale e quindi a togliere le cause di queste malattie, oppure, al meglio, potete agire ricucitori del sistema. Okay? Quindi prendete qualcuno che sta malfunzionando e lo imbastite fino a farlo di nuovo funzionare per un po', fin tanto che vi torna indietro e via dicendo. Allora, lì la domanda che si apriva per una serie di medici era: se io lavoro per la salute dei miei pazienti, allora devo lavorare per la salute sociale di tutti. Okay? Quindi nesso immediato fra la medicina, la terapia, la salute e la mutazione immediata delle circostanze attorno. Allora, ancora una cosa, tanto per un'idea plastica di questa faccenda. Io vi riporto quella di Londra, poi qualcuno qua in sala mi potrebbe riportare quella di Torino. Sir Michael Marmot, l'antropologo medico britannico, che è uno che ha tuonato durante la pandemia da Covid dicendo tutta una serie di cose, a un certo punto la sua scuola ha fatto una ricerca sulla vita media di zone di Londra connesse da un'unica linea metropolitana, okay? La linea 10, okay? Che va dal sud-ovest londinese al nord-est londinese, quindi sostanzialmente che connette in un lungo tubo sotterraneo i quartieri sottoproletari, no, della vecchia Londra industriale ormai devastati, e i quartieri ricchissimi del nord-est con le grandi ville, i parchi, eccetera. Allora, una quindicina di fermate, quello che gli salta fuori è che la vita media a Londra, attorno alle diverse stazioni di metropolitana, aumenta di un anno e mezzo a stazione. Okay? Quindi i sottoproletari muoiono a 65 anni in media, i ricchi del nord-est muoiono a 85. Eppure la nazione è la stessa, il clima è lo stesso, la metropolitana è la stessa. Okay? Allora cambiate le situazioni sociali e ottenete differenze di questo tipo. La stessa cosa è stata fatta anche a Torino, con risultati analoghi. Allora, riprendo ancora un passaggio per la scienza, anzi, le scienze al plurale e con la S minuscola, quindi non qualcosa in cui bisogna credere, ma qualcosa che produce conoscenza a volte molto interessante. E la domanda che potremmo farci sulla base degli ultimi 25 anni ormai di variamente scienze della vita, quindi biologia, teoria dell'evoluzione, ecologia, etologia, embriologia, eccetera, eccetera, è di che cosa siamo fatti. E cioè, rispetto al vecchio modello riduzionista, per cui i nostri corpi sono delle macchine e sono delle macchine che vengono meccanicamente prodotte dai geni, ok, un gene, un carattere, storia di questo genere, gli ultimi 25 anni di ricerca variamente appunto biologica di scienza della vita smonta completamente questi presupposti e apre una visione completamente diversa di che cos'è la vita, di come è fatta e di come promuovere, curare, appunto far vivere il vivente. Allora, che cosa è uscito? È uscito sostanzialmente che se siamo qualcosa non siamo delle macchine, non siamo degli automi prodotti autonomamente dai geni, siamo tutt'al più delle ecologie e delle intersezioni di ecologie. Io qui andrò rapidissimo, nel senso che do soltanto qualche flash perché vorrei poi invece arrivare proprio alla questione politica del terrore. Allora, c'è in noi un'ecologia interna che determina ciò che siamo. Vi faccio due esempi soltanto. L'epigenetica nell'ultimo quarto di secolo ha variamente mostrato che noi non siamo il prodotto dei nostri geni. Non siamo dei geni che funzionano o malfunzionano e nel malfunzionare causano delle malattie, siamo l'esito dell'interazione fra una cosa che si chiama genoma, okay, in cui i geni praticamente oggi non esistono nemmeno più, nel senso che non si riesce più a definire che cos'è un gene, e continuamente l'ambiente circostante, dove però l'ambiente circostante è l'ambiente storico, traduco, siamo i prodotti di una storia. Vi faccio qualche esempio. La popolazione italiana del 1869, quando lo Stato italiano comincia a misurare tutti i giovani uomini ventunenni perché fanno il servizio militare, era in media più bassa della nostra di 11 centimetri, che sembra poco, ok? Però visivamente 11 centimetri più bassa la popolazione significa che a noi sembrerebbe di avere davanti dei ragazzini di prima media. Quindi 11 centimetri è tantissimo, e non sono 11 centimetri che abbiamo acquisito per via genetica, li abbiamo acquisiti per una serie di fattori che sono tutti dal primo all'ultimo culturali, non ultimo la luce elettrica e tutta una serie di effetti. L'ambiente uterino di sviluppo dell'embrione e poi del feto ha una serie di azioni proprio sul tipo di sviluppo, sul tipo di tempo dello sviluppo genetico, che fanno sì che in alcuni casi si producano determinati caratteri, in altri casi se ne producano altri. Il tipo di dieta che facciamo, il tipo di ambiente in cui viviamo, l'altitudine, la latitudine, la quota rispetto al livello del mare, allora tutta questa roba qui configura soggetti che sono molto letteralmente l'esito di una storia. Ve lo dico in termini più plastici. Se, come si minacciava una ventina d'anni fa, qualcuno prendesse oggi il mio genoma completo, okay, quindi mi tirasse fuori 46 cromosomi che mi compongono, e mi replicasse, okay, il vecchio sogno di immortalità per replicazione, il soggetto che verrebbe fuori non sarebbe affatto come me. E potrebbe essere anche drasticamente differente, cioè immaginata all'età mia, potrebbe avere una faccia, un fisico, un modo di fare anche proprio fisiologico, una fisiologia, una anatomia anche piuttosto diverse dalle mie, perché le condizioni di sviluppo, ok, di quelli che noi chiamiamo i miei 46 cromosomi oggi sarebbero completamente differenti. Ci siete? Ora, questo sembra una cosa abbastanza collaterale, d'accordo? Ma pensate, ad esempio, a che tipo di impatto ha una storia del genere nel pensare alle malattie. Le malattie, quelle che ci hanno venduto per anni, ok? Soprattutto negli anni 90 questa era diventata una specie di moda, trovato il gene per...
pensate in modo astorico.
Esatto, esattamente. Allora, la malattia cosiddetta genetica è immaginata in modo meccanicistico, cioè completamente avulso dalla storia del soggetto. È pensata come se ci fosse un gene che a un certo punto smette di funzionare e tutto quello che puoi fare è metterci una pezza. Se invece, come appunto dice l'epigenetica, cominciamo a immaginare che perfino il nostro funzionamento genetico dipende dalla relazione con l'ambiente, allora è chiaro che un malfunzionamento, che poi chiamiamo malattia, non è qualcosa di astorico, di avulso dal contesto, di avulso dalla biografia della persona, di avulso dalle condizioni, degli attaccamenti, eccetera, eccetera. Diventa un pezzo di storia. Allora, ci hanno ampiamente rotto le scatole con le malattie genetiche negli anni 90 e all'inizio di questo secolo, d'accordo? E ancora adesso ci portiamo dietro una serie di presupposti di questo genere. Pensate semplicemente alle correlazioni per familiarità, ok? Esempio classico, tumore al seno. Hai parenti donne che hanno avuto tumore al seno? Se ne hai almeno due, sei un po' a rischio, perché potresti avere il gene malato. La domanda che si fa all'epigenetica oggi è: ma è il gene che è malato, oppure è la permanenza di certe condizioni che fa sì che a un certo punto si sviluppi una patologia che sì ha una parte di funzionamento genetico, ma il funzionamento genetico da solo non basta per la patologia, deve intersecarsi con qualche cosa di ambientale. Ancora, questa roba qui si potrebbe portare, come dire, ancora più nel profondo, ma sto cercando di riassumere. Ancora, 50% delle vostre cellule, ok? Quindi di quello che voi chiamate il mio corpo, non sono cellule vostre. 50%, cioè metà di voi, non porta il vostro DNA, non porta il vostro genoma. Metà di voi è fatto di batteri, di virus, di funghi, di procariota, di tutto l'armamentario, okay, che avete incontrato nel corso della vostra vita, che si è installato nei nostri corpi. Però attenzione, perché quando noi immaginiamo che 50% delle nostre cellule non sono nostre, ci viene da pensare di essere aggrediti, ok? In realtà, tutte quelle cellule lì non sono parassiti, sono simbionti con noi, forse noi siamo dei simbionti loro, nel senso che senza quella parte i nostri corpi non sarebbero neanche in grado di digerire il cibo. Cioè, togliete quella parte lì e siamo belli che morti. Allora, dicevo appunto la settimana scorsa a Milano, da quando ho scoperto questa cosa, che saranno 4-5 anni, io faccio molta fatica a dire io, nel senso che non so bene chi è che sta parlando esattamente. E se sta parlando qualche cosa è un'ecologia che va abbastanza d'accordo, perché poi quando l'ecologia non va d'accordo non sono proprio in grado di parlare, d'accordo? E quella metà di noi è storica, okay? Dipende dagli incroci che abbiamo fatto nella vita. Ad esempio, fa differenza nascere per parto cesareo o per parto vaginale, il tipo di appunto microbi, si chiamavano un tempo, che si incrociano per un canale o per l'altro, sono diversi. Non significa che c'è un meglio o c'è un peggio, eh? Attenzione, una delle cose che insegna l'antropologia è che esiste la molteplicità e non è una scala di valore, okay? Esistono molti modi diversi di fare le cose, che sono ciascuno dei quali è ben incastrato con il mondo. Allora, non c'è un modo migliore o peggiore, no, di assumere i primi batteri, ma fa differenza se passate per un canale vaginale o se passate invece per un taglio nella pancia. Fa differenza la dieta, okay? Il tipo di batteri che stanno nella dieta, il tipo di cibo che noi digeriamo, lo digeriamo perché contiene dei batteri ai quali siamo abituati. Provate a uscire, okay, dal, come dire, dal clima alimentare a cui siete abituati, ad esempio andando anche abbastanza vicino, basta il Nord Africa, e tendenzialmente rischiate la vendetta di Montezuma, okay? Quindi la diarrea del viaggiatore. Noi andiamo abbastanza fuori dai fogli quando sulle guide turistiche c'è scritto che la diarrea del viaggiatore dipende dal fatto che le condizioni igieniche dei paesi extraeuropei non sono abbastanza buone, perché è una balla pazzesca. Dipende dal fatto che l'ambiente batterico non è lo stesso, e quindi vi dovete adattare con l'ambiente batterico. Anche facessero il cibo in condizioni assolutamente asettiche, è proprio, è tutto, tutta l'ecologia batterica del posto una cosa a cui vi dovete abituare. E poi siamo un'ecologia esterna, noi viviamo continuamente in un certo equilibrio, no? In una certa relativa stabilità, perché i nostri attaccamenti col mondo tengono. Nel momento in cui i miei attaccamenti col mondo cominciano a non tenere, quello che si apre è un panorama di crisi. Okay? Io vivo abbastanza decentemente, ad esempio, perché mi alzo di mattina, apro la finestra e non trovo l'invasore. Perché se trovassi l'invasore, la prima cosa che mi succede è una crisi esistenziale. Ci siete? Sto abbastanza bene perché prendo lo scooter per andare in università e i miei concittadini continuano a guidare sulla destra. Ok, ma se mi trovassi gente che mi continua a guidare in contromano, penso che la prima cosa che mi succederebbe sarebbe una crisi esistenziale. Che accidente sta succedendo? Okay, sono impazzita io, ho perso il senso dalla destra e dalla sinistra, o sta succedendo qualcosa di veramente anomalo? Campo perché se ho bisogno di qualcosa e non posso procurarmelo da sola, so a chi chiedere. So affidabilmente a chi chiedere, okay? Sto abbastanza bene perché i miei stanno abbastanza bene. I miei, non semplicemente quelli di sangue, ma quelli, come dire, il mio popolo sta abbastanza bene. Quando qualcuno del mio popolo non sta bene o è in pericolo, io non ho l'impressione di essere proprio in piedi, perfettamente attiva, no? E al massimo di me stessa. Ho l'impressione di essere anch'io in un pezzo di travaglio. Stavo decentemente perché, ad esempio, mi pensavo, ed ero molto attaccata, a quelli che sembravano essere diritti costituzionali sanciti, ok? E che pensavo fossero al di sopra di una serie di considerazioni. Allora, questo mi faceva stare decentemente nel mondo. E via dicendo. Allora, se stiamo in piedi e riusciamo a funzionare, adesso non dico felicemente, ma normalmente nel mondo, è per quella che Ernesto Del Martino chiamava la presenza al mondo, quindi la possibilità di essere, di andare abbastanza d'accordo col mondo a cui si appartiene, ok? Quindi di funzionare come adulti, quindi facendo le cose che fanno gli adulti, prendersi cura, far andare le cose, eccetera, in un mondo ragionevolmente accogliente, dove il mondo esterno, quindi i miei attaccamenti col mondo, non sono più ragionevolmente accoglienti, è molto difficile che io possa mantenere la mia presenza. Allora, quello che siamo è storico, e se dovessimo riassumerlo molto molto brevemente potremmo dire che noi siamo la nostra partecipazione al mondo. Un mondo interno, un mondo esterno, un mondo di attaccamenti, un mondo di idee, un mondo di progetti, un mondo di farmaci, di malattie, di cure, eccetera, eccetera. Non siamo questa partecipazione, siamo il punto di intersezione di una serie di partecipazioni che ci legano a quello che sta fuori di noi e dentro di noi. Che significa che siamo anche sempre, continuamente, in equilibri instabili, no? Si sta più o meno bene, si va più o meno avanti, poi arriva il momento di crisi, nel momento di crisi ti appoggi a chi ti può aiutare, a chi ti può accompagnare, a chi ti può curare, a chi ti può guarire, eccetera, eccetera. Ed è chiaro che la tessitura della vita in generale, ok? Nel senso che forse una parte di questa roba qui vale anche per i platelminti e i criceti, ma soprattutto per noi, la tessitura della vita è una cosa delicata, d'accordo? Cioè tutta una serie di elementi che vanno continuamente considerati, tarati, curati, eccetera. Ed è una tessitura collettiva, cioè noi stiamo al mondo perché altri stanno al mondo con noi. Da questo, che sostanzialmente è un riassunto di 25 anni di scienze plurali, si desumono due cose rapidissime. La prima è che l'individuo, come ce l'hanno venduto, non esiste, quindi non esiste il soggetto che sgomita nel mondo per procurarsi più risorse rispetto a tutti gli altri e soddisfare meglio i suoi bisogni. Esistono dei collettivi, esistono sempre delle reti relazionali. Attenzione, dove si immagina che non esista la società, Margaret Thatcher ha detto there is no such thing as society, la società non esiste, ok? Allora, dove si può immaginare che la società non esista ed esistano solo gli individui, è perché gli individui sono tutti legati al sistema economico, ok? Non perché sono individui isolati, ma perché sono catturati in un sistema che li individualizza. Quindi anche in quel caso lì il soggetto esiste perché esiste un sistema. Che il sistema sia visto o meno importa poco, okay? Importa che anche quella costruzione soggettiva dipende dal fatto che c'è una costruzione sociale. E poi, che è molto difficile sulla base di questi presupposti, immaginare che il corpo e la mente siano separati. Una delle ricerche di punta in questo momento della endocrinologia, ed è effettivamente per noi strepitosa, è la possibilità di curare la depressione cambiando la flora batterica intestinale. Quindi sostanzialmente curare la depressione attraverso la dieta. Per noi è fantascienza, ok? Qualsiasi scalzacani di medico di medicina tradizionale cinese potrebbe legittimamente dire: scusate, noi sono 3.000 anni che lo diciamo e ci avete preso in giro fino all'altro ieri. Adesso ve ne siete accorti voi e vi sembra una grande scoperta. Questo sempre per testimoniare della validità dei sistemi terapeutici non nostri. Allora, questa ecologia, che è appunto un'ecologia delicata, un'ecologia relazionale, viene potenzialmente devastata quando si inserisce una cosa, di cui adesso vi racconterò brevemente la storia, che si chiama effetto nocebo. L'effetto placebo, immagino, l'abbiamo sentito tutti, l'effetto placebo appunto è una cosa che noi tendenzialmente squalifichiamo molto, cioè ne parliamo come se fosse una roba da ridere, in realtà è proprio un pezzo cruciale. L'effetto placebo è il miglioramento di una condizione patologica a seguito del fatto che io credo che quello che sto facendo, sto assumendo, mi fa bene. Mi danno una pastiglia di zucchero, io penso che sia una molecola attivissima e sto meglio. Ora, occhio, perché appunto non sembra esserci una causalità materiale dell'effetto placebo, ma il miglioramento c'è. A tal punto che, non so se sia vero ancora oggi, però una quindicina di anni fa mi diceva Antonio Guerci che moltissime delle molecole, proprio dei blister di farmaci in vendita in Svizzera, avevano una pastiglia o una fialetta placebo circa ogni 10 per diminuire l'effetto tossico senza diminuire l'effetto curativo. Allora, se fate, come dire, i fisici riduzionisti di questa roba qua, in Occidente si ride, ricordo. Se fate gli antropologi e ve ne andate in giro per il mondo, sull'effetto placebo non c'è proprio niente da ridere, ok? Sulla quella che Lévi-Strauss chiamava l'efficacia simbolica, quindi la possibilità che qualche cosa di immateriale agisca sul piano materiale. Ora, l'effetto placebo è quello bello. L'effetto nocebo è quello brutto, che è la versione infernale dell'effetto placebo. Nel senso che l'effetto nocebo è il peggioramento di una situazione critica sulla base del fatto che credo che quello che sta succedendo mi farà particolarmente male. Allora, vi racconto brevissimamente la storia di questo concetto, che ha dei tempi interessantissimi, almeno dal nostro punto di vista. Allora, nel 1942, quello che era il maggior studioso di fisiologia degli Stati Uniti, ma maggior studioso di fisiologia significa che era il direttore di non so qual, probabilmente del servizio medico, alla Harvard School of Medicine. Okay, quindi era il top del top, un vero barone, Walter Cannon si chiamava. Quindi uno dalle pubblicazioni assolutamente stratosferiche. Nel 1942 pubblica un articolo relativamente breve su una rivista che per noi altri antropologi è prestigiosissima, ma che per lui era una rivistina, praticamente quella della parrocchia. L'articolo si intitola Voodoo Death, morti voodoo, e riprende le etnografie della prima metà dalla fine dell'Ottocento fino appunto all'inizio degli anni 40, e alcuni racconti specifici che osservano gli antropologi delle donne in giro per il mondo, in cui il caso tipico è giovane uomo nel pieno degli anni, nel pieno della salute, involontariamente viola un tabù, okay, un interdetto, la cui violazione causa la morte, okay, lo fa involontariamente, però gli succede, gli capita, ha violato l'interdetto che causa la morte, questo si entra in uno stato di inattivazione, il tempo qualche giorno è morto.
Posso dire che ho testimoniato questo fenomeno? Perché appunto, detta così, sembra Cannon lo legge sulle etnografie e peraltro fa un discorso che è anche un po' boh, sti quali abbiamo laureati e dottorati noi, ci toccherà credere a quel che dicono gli etnologi che vanno in giro, perché poi l'etnologia, tra gli altri molti difetti che ha, è quello che il più delle volte è fatta da uno che va su in un posto e poi ci racconta, quindi bisogna sempre decidere se crederci o no. Lo stesso vale per me in questo momento, ma io studio da diversi anni una piccola popolazione alpina dell'Uganda, che Rwenzori è una catena alpina, peraltro scalata dal primo bianco, il Duca d'Aosta, se volevate sentire a casa. Io sono di Rosta e questa roba mi fa sentire vicina. Una delle ultime volte che sono andata e studiavo cose relative ai confini del parco nazionale che c'è lì e le diverse forme di presenze spiritiche o spirituali fuori dai confini e dentro i confini. Una delle cose che dentro, sulla montagna, non si possono fare è portare anche il linguaggio e i comportamenti fuori, perché sulla montagna risiedono le divinità che hanno anche creato le montagne, però che stanno lì, che gestiscono tutto il Rwenzori. Quando si va da queste divinità non bisogna portare comportamenti esterni. Una volta che ero lì, un tizio, una guida che io conoscevo, porta su dei turisti, un posto dove i turisti vanno a 5.000 metri, ghiacciaio, roba pazzescamente bella, quindi i turisti ci andavano molto. Adesso poi Covid e simili hanno un po' interrotto la questione. Una guida locale porta su dei turisti, ci sono anche quattro portatori. Fare la guida o fare il portatore è una delle poche cose molto redditizie che si possono fare da quelle parti. Uno dei portatori che va su è molto cattolico. Salgono, uno dei portatori muore dentro al parco e lì parte un pasticcio. Perché se una persona muore dentro al parco, cioè sulle montagne, nella zona sacra, bisognerebbe lasciarla lì. Se gli spiriti se lo sono preso, glielo lasciamo. Però, dato che i turisti sono cristiani e uno dei portatori è piuttosto cattolico, la guida decide di portare giù il morto. Io, peraltro, ero lì quando il tizio è uscito dal parco, visto che erano state fatte tutta una serie di pratiche proprio nella bara per portarlo giù, di protezione, perché poi il casino, se tu porti fuori una persona da lì e che stai portando dentro al mondo del quotidiano della roba che sarebbe dovuta rimanere. Va bene, fin qui è morto, è finito. Torno a casa. Un paio di... poco tempo dopo mi telefonano e mi dicono: Mattina, che era la guida, il tizio che aveva portato sul gruppo e che aveva riportato giù il corpo, è stato fuori dal parco per alcuni mesi, è tornato per la prima volta ed è morto. E che cazzo! Ed è chiaro che partono tutta una serie di questioni sul fatto che per i miei anziani, conoscenti, amici, evidentemente Matina è morto perché gli spiriti se ne sono preso un altro. In termini di lettura è esattamente un procedimento da morte voodoo, come descrive Cannon. Ora, possiamo chiamarla nei termini di il povero Matina sapeva di fare una cosa pericolosissima e ci ha rimesso le piume, e secondo me è una lettura fattibile. Ovviamente il medico legale, quando è stato portato giù anche il signor Matina, ha detto che è morto di altitudine. Vai a controbattere. Voglio dire, anche gli spiriti se ti ammazzano, l'effetto poi lo devono produrre, che alla fine sei morto. Però dal punto di vista locale è successa un'altra cosa ancora. Allora lì, dal punto di vista conoscitivo, in questo senso scientifico, la questione è stra interessante e peraltro assolutamente, questa cosa se non erro succedeva nel 7, se mi ricordo bene, 2007-2008, che non è tanto tempo fa, quindi assolutamente contemporanea, anche se un etnologo che ne scriva oggi si apre, si mette a disposizione, cioè si dipinge un bersaglio sulla panza e si espone proprio a quella crocifissione lì. Ma appunto la mia esperienza diretta è che quel tipo di causalità è assolutamente una delle causalità che si incontrano oggi in tanti mondi.
Perché Cannon ne scrive nel 42? Lui fa tutta una ricostruzione della letteratura etnografica, appunto riporta una serie di casi come questo, per dire a un certo punto che quella che fino a questo momento abbiamo interpretato come la morte voodoo dei selvaggi, quindi di gente che non ha sufficiente ragione, che non ha sufficiente conoscenza scientifica, che non ha sufficiente solidità, in realtà non è un fenomeno soltanto dei non occidentali, è qualcosa che si riscontra anche in Occidente. 1942 significa che gli Stati Uniti stanno scegliendo se entrare o meno nella Seconda Guerra Mondiale, ok? Quindi sono sull'orlo. Lui però ha già fatto la Prima Guerra Mondiale e l'ha fatta come medico nelle trincee europee, ok? Un giovane medico che lavorava negli ospedali di trincea, stato neanche nella prima linea ma nella seconda, e dice che 30 anni prima, raccontano nell'articolo, che 30 anni prima, come giovane medico, quello che lui osservava nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, attenzione, la Prima Guerra Mondiale, noi tendenzialmente la associamo alla Seconda e tendiamo un po' a raggrupparle, ma la vera rottura arriva nel 14, cioè il mondo di prima, il mondo del trionfo capitalista, si rompe nel 1914 e per la prima volta nella storia nostra, almeno, i mezzi potenti della tecnica vengono sistematicamente applicati per la distruzione delle persone. Allora, lui come medico, in quella circostanza lì, osserva che i soldati che vengono portati all'ospedale con ferite gravi o gravissime, ma non in stato di shock, quindi non in stato di terrore, se la cavano meglio di soldati che vengono portati con ferite meno gravi, ma che sono in stato di shock. Sostanzialmente, uno dei fattori più forti, ok, di rischio di morte per i soldati feriti non è tanto, non è solo, se volete, la gravità della ferita, è lo stato di shock. Quindi
la paura,
esatto, la paura, il terrore. Ed è abbastanza chiaro che lui butta fuori quella cosa lì nel solo posto disponibile, quindi nel solo posto disposto a pubblicare una roba del genere, che giustamente è una rivista di antropologi, quindi sono dei fricchettoni della scienza, perché probabilmente le riviste di serie, no, alte di fisiologia non gliel'avrebbero pubblicato. E però lui ha da dire delle cose essenziali, perché lui quella roba lì l'ha vista, e da bravo fisiologo qual è, era veramente al top della sua epoca, ipotizza anche tutto un effetto fisiopatologico, mi pare di tipo non ormonale, un'altra catena endocrina di cui in questo momento mi sfugge il nome, che sostanzialmente è un'ipotesi valida ancora oggi, nel senso che a distanza di 60 anni è stato pubblicato poi una revisione, no, di quello che sappiamo oggi rispetto alle cosiddette morti voodoo, e l'articolista diceva che Cannon indubbiamente identifica un meccanismo che è coinvolto in questi fenomeni, noi oggi sappiamo anche che è coinvolto anche il circuito endocrino degli ormoni, che lui non poteva conoscere.